altre. Sono, direi, contento, non è la formula di occasione di dire di trovarmi, sia perché ogni volta che si trova con dei fratelli e sorelle di fede mi sembra una realtà bella, positiva, ma senza offesa anche in modo specifico proprio per questa vostra appartenenza all'Azione Cattolica, che è cattolica, proprio già nel nome dice molto. E intanto direi che il titolo che avete dato è stato particolarmente felice, a me è piaciuto non nel senso sentimentale del termine, ma per il contenuto. Lo stile della vita cristiana dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco. Mi è sembrato una felice sintesi di quello che in fondo è sostanziale, fondamentale, essenziale, la ricerca di cioè non di aspetti belli, interessanti nell'ambito della vita nostra di credenti, ma veramente il cuore, una sintesi dell'essenziale. Vita cristiana, ma oggi, nel tempo, nella storia. Perché vedete, i riferimenti non possono che essere sempre questi. La parola di Dio, la Bibbia e il Concilio Vaticano II. Le due coordinate, la fissa, questa è quella mobile, quella storica del Concilio. Sapete che per fare il punto, no? Dai naviganti si usavano le due coordinate, quella verticale e quella orizzontale. E devono sempre incrociarsi. Però ce n'è una che è mobile, è quella del tempo, della storia. La storia è rappresentata dal Concilio. Prima c'è stato Nicea, poi Trento, poi ne sarà poi il terzo. Qualcuno ipotizza Gerusalemme 2, ammesso che il Concilio degli Atti fosse un concilio. Comunque, quello che è interessante è questi riferimenti. La Chiesa di sempre, ma la Chiesa nel tempo. Per essere fedeli veramente alla parola di Dio e alla vita attuale, no? Perché qualche volta si ha un po' l'impressione, non l'Azione Cattolica, diciamolo pure tra di noi, ma che in altri ambiti ci sia sempre questa ricerca affannosa, affannante di cose belle, magari anche religiose, ma che rischiano di finire nel curioso, sensazionale, questa fine del mondo, questi avvenimenti, queste tutte cose straordinarie, ma la vita nostra di uomini, di donne, innanzitutto, e poi di credenti, ovviamente, è molto invece ben concreta, reale, non è frutto di fantasia, di sentimento. Quindi non è così scontato che si colga l'essenziale nella vita di gente di buona volontà, religiosa, come si dice. Già il termine religioso e fede, religione e fede sono già ben da precisare, non sono la stessa cosa. Religioso, qualche forma di religiosità ce l'hanno tutti, tutti i tipi. Il problema è vedere se è per noi quella autentica. E allora iniziamo proprio con alcuni brevissimi versetti della parola di Dio, dagli Atti degli Apostoli, che è, come sapete, il diario della primissima Chiesa, finito la storia di Gesù con l'ascensione, e inizia il tempo della Chiesa. E l'autore che è più adatto qui a farci fare il passaggio è Luca, perché Luca ha il Vangelo, che è la storia di Gesù, e poi ha gli Atti degli Apostoli, che sono subito, diremmo, il diario di bordo della prima comunità cristiana. Tant'è che leggiamo appena due passi molto brevi. Intanto Luca dice, capitolo primo, dice Dio 12, allora vuol dire dopo l'ascensione, di Gesù, ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che era vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, è quello del cenacolo, no? Dell'ultima cena, dove erano soliti riunirsi,
E vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Già è ben delineato, eh? I discepoli con Maria che presiede, per così dire, nella preghiera. L'altro passo, più avanti, e inizia la storia, ecco, la prima comunità cristiana, sempre Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42. Questi qui cosa facevano? Se lo saranno chiesti, adesso che facciamo? Gesù se n'è andato, ci ha lasciati, sì, gli ha detto di aspettare lo Spirito a Pentecoste. E poi? Ecco, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Attenti che comunione qui significa due cose: spezzare il pane eucaristico, ma anche quello della carità, e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, addirittura. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo. Effetto? Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, cioè si allargava il cerchio a vedere questo gruppo di persone che vivevano in questo modo. Ecco, qui abbiamo già delineato quello che poi abbiamo tentato di fissare. A proposito, credo che possa essere utile questo schema, questi brevi, perché così ci avete i punti essenziali con i riferimenti per chi desidera e può e vuole poi approfondire, evidentemente, no? Poi vedremo dettagliatamente. Ecco. Si può dire che lo stile di vita cristiana essenziale e corretto, ecco, derivi proprio da questo, facendo i debiti, diremmo, precisazione, debiti e aggiustamenti, no? Ma l'essenziale viene qualche volta, penso, da chiedersi, ma tante cose belle nella vita della Chiesa, tante devozioni, tanti modi di pregare, tanti modi di parlare di cose religiose, ma c'è qualcosa di essenziale, indispensabile, fondamentale, che ci vuole sempre, mentre altre forme possono anche essere, faccio un esempio senza offesa per nessuno, la processione di San Rocco secoli fa non c'era, poi è venuta, adesso se cadesse cosa capita? Niente, cioè no, non si può fissare dei punti di vita cristiana essenziale su degli aspetti particolari, sia pure di celebrazioni o di dove. C'è dell'essenziale e c'è del secondario, come nella vita nostra, no? Quindi bisogna stare molto attenti su questo, e il senso dell'essenzialità credo che sia importante. Ecco, allora ho pensato che si potesse schematizzare così, usando come testo di partenza quello degli Atti, cosa abbiamo visto? Che pregavano, ascoltavano la parola, pregavano, celebravano la liturgia, vivevano la carità e di riflesso davano una testimonianza agli altri, quelli che guardandoli vedevano come si vivevano e si aggiungevano, quelli che non tutti ovviamente. Ora questo schema fondamentalmente è valido sempre, oggi, ed è quello che possiamo cogliere innanzitutto proprio dal concilio, dai documenti essenziali. Qui avete appunto dei punti di riferimento. Sapete che, faccio una piccola premessa, forse per molti è scontata, il Concilio è un insieme di documenti poderosi, ma sostanzialmente ha quattro pilastri su cui si basa proprio, diremmo, l'impostazione, l'architettura, che se cade uno di questi cade un po' l'insieme. Cioè la Costituzione, sono costituzioni nel termine tecnico per dire documento di fondo, non solo istruzioni, sulla parola di Dio, sulla liturgia, sulla Chiesa e sulla missione. Ecco. E qui sono i documenti, questo libro è un po' consunto. Quando sono venuto a settembre avevo davanti il Monsignor Pio Pioppo, il vostro annunzio, no? È stato il mio allievo a Torino 30 e più anni fa, e mi ha detto: ma è ancora sempre quel libro là? E io ho detto: sì, c'è ancora quello, perché è tutto, si vede che si è ricordato, che è lui che si è ricordato. Io ho detto: sì, sì, è sempre quello, perché ormai è quello che è tutto annotato, sottolineato, ecco. Comunque, a parte adesso la battuta, ecco perché possiamo iniziare con questa impostazione, adesso lo schema prima generale. Se voi chiedete, dunque, il discepolo di Cristo, che vuol vivere lo stile di vita cristiana fedele alla parola di Dio e al concilio, ecco, innanzitutto ascolta la parola di Dio, no? Ecco la dei verbo, no? Ma attenti, perché qui c'è un passaggio che solamente sfugge, poi lo spiegheremo meglio. E questa parola di Dio, però, perché sia piena e vitale, deve essere proclamata nella liturgia, nella celebrazione. Ecco perché si dà tanto risalto adesso alla liturgia della parola, quando si legge la prima, seconda lettura del Vangelo e si dice parola, nel contesto della celebrazione. E ovviamente, terzo passaggio, questo avviene solo nella comunità ecclesiale. Non è uno studio strettamente individuale, personale. Perché il libro sacro, prendiamo il Corano, tanto per stare nell'attualità, io posso leggerlo tranquillamente, quello non significa che io aderisca al contenuto. Lo leggo come leggo un libro di scienza, un libro di storia, un libro di... Ora, il rischio qualche volta della Bibbia è un po' questo, che lo si riduca a una lettura, sia pure sempre bella e valida, ma è uno strumento il testo, il libro, no? Poi lo diremo meglio. Nella comunione della Chiesa, perché chi celebra la liturgia è la Chiesa, anche se io sono solo di notte in una chiesa al buio, celebro, non sono solo, non sono, la liturgia non è mia, è sempre della Chiesa. E questo non è così scontato, eh? È la mia messa, la mia messa non esiste, manco il Papa può dire la mia messa, è la messa della Chiesa. Che poi ci si sia uno, dieci, venti, mille, questo è un discorso contingente, ma la realtà in sé non si può manipolare. Ma non basta, ascolta la parola di Dio, proclamata la liturgia, sacrosanto concilium, nella comunione della Chiesa, Lumen Gentium, ma non è fine a se stessa per arricchimenti strettamente individualistici, quasi crogiolandosi della bellezza di essere delle persone religiose. Questo è tipico della religiosità non cristiana. Ognuno si cerca di sistemarsi bene, di avere quasi una rispondenza emotiva, ecco, sul piano della religiosità, del contatto, la ricerca della divinità. Oggi c'è un'epidemia, io la chiamo epidemia, di ricorsi all'Oriente, no? Andare a cercare dove ognuno cerca dentro di sé. Noi invece il rapporto è di interpersonale con Dio, nella persona di Cristo e dei fratelli, altrimenti non è fede cristiana, eh? È un fatto di intimità, di gratificazione, di... cosa volete che troviamo dentro di noi? Le miserie. Sentiamo il bisogno del rapporto con un altro. Questo, ecco, e quindi la Chiesa a sua volta non è fine a se stessa. È per gli uomini, ecco la Gaudium et Spes, come vedremo, sia pure velocemente. Ecco, questi quattro grandi orientamenti, è bello questo perché avete messo nel titolo interessante, no? Dice dal Concilio a Papa Francesco. Se voi andate a leggere i Vangeli Gaudium, che è il documento un po' programmatico di Papa Francesco, uscito subito nei miei tempi, primo anno, che era Papa, Ecco, io ho messo lì i numeri di riferimento. Voi troverete che ci sono un sacco di numeri, non citate alcuni, ma perché lui non è molto ordinato come scolasticamente parlando, ritorna, poi sviluppa di nuovo, poi ecco, però c'è il contenuto. Ecco, quanti riferimenti fa la parola di Dio? Addirittura ci fa la predica a noi predicatori, come si deve fare l'omelia, no? Ad esempio, ecco perché. Poi la liturgia, ne parlo abbondantemente, della Chiesa non parliamo, E poi la Chiesa in uscita, la Chiesa in uscita vuol dire la Chiesa in missione, che deve preoccuparsi e dedicarsi a fuori, extra, non all'intra, perché non siamo un club, sia pure religioso, questo è un rischio che c'è a volte, no? Nella mente di qualcuno, certe anche forme devozionistiche, eccetera, quasi un crogiolarsi, un consolarsi, di sentirsi bene con certi sì, non è che sia peccato, ma non è quello che lo stile della vita cristiana. Ecco, quindi noi potremmo dire così: lo stile di vita cristiana, che vuole essere fedele alla parola di Dio, il concilio non può prescindere da questi quattro, si potrebbe anche fare in un altro modo, ma questo schema di riferimento: la parola di Dio nella liturgia, quindi vuol dire Eucaristia, sacramenti, liturgia, vuol dire tutto, nella comunità sempre piccola, grande, devota non meno, gratificante o meno, è quella che è, pensiamo alle nostre parrocchie, no? Non sono elitarie dove ci sono solo i puri, la tentazione dei puri è una costante della storia della Chiesa, ma la Chiesa l'ha sempre rifiutata, cioè che come se non esistono i puri, siamo tutti peccatori, misti, è un misto, certo che bisogna tendere alla vita pura, ma non si può prescindere dalla dimensione della debolezza, fragilità, nonostante questo si può vivere la fede. Per gli altri, in atteggiamento di annuncio, ma non l'annuncio direi di andare a prendere quasi a strattonare, no, ne leggeremo poi una bella pagina di Paolo Sisto sulla evangelizzazione indiretta, cioè abbiamo sentito già dagli Atti che gli esterni, guardando questo gruppo nuovo, apostoli, primi, Maria, che vivevano in un certo modo, si aggiungevano, ogni tanto si aggiungeva qualcuno, ma non ancora perché avessero predicato, costruito chiese, cioè niente, vedevano lo stile di vita concreta, questo spezzare il pane insieme, ma non solo quello eucaristico, quello anche materiale, cioè la carità, insomma, no? Ecco, quindi direi che questi quattro punti sono essenziali. E se vogliamo possiamo anche fare un altro riferimento. Tutto questo, questi discorsi, per così dire, potremmo anche dire che sono imperniati fondamentalmente in due, non due vocaboli, due realtà. Comunione e missione, comunione di vita, di fede, di condivisione e di conseguenza missione. E a questo proposito, tanto per essere molto concreti, guardate che i nostri vescovi italiani, la CEI famosa, tanto a volte citata a proposito e sproposito, dall'81 al 4 ha pubblicato 5 testi su comunione e missione, no? Cominciando con l'introduzione, dove spiega poi bene, ci torneremo a terza conversazione, su cosa vuol dire comunione intesa in senso ecclesiale, che non è solo direi stare insieme comunque, o essere comunità, come si diceva negli anni ruggenti, 68 dintorni, no? Ogni comunità era chiesa, e beh, un momento, bisogna vedere. Sì, si sta bene anche tra amici, ma non è detto che automaticamente diventi una realtà ecclesiale questa, perché il principio viene dall'alto, ma comunità nella chiesa domestica, famiglia, poi nella volto missionario delle parrocchie, il mondo che cambia. Comunque, per dire che il messaggio conciliare non è stato trascurato a livelli nostri, solo che c'è sempre quella fatica del passaggio dai testi alle teste, come si dice. I testi del concilio ci sono, ma bisogna vedere se sono entrati nelle teste, che saremmo noi. Bene, allora, questo direi è un po' il quadro generale. Come vedete, ho messo tutte le sigle vicino ai documenti, perché sono quelli classici, altrimenti uno dice cosa vuol dire DV, SC, GS non è la Citroën, è la cosa di un metro espresso, no? Ecco. I numeri, anche lì, io non pretendo che tutti dobbiate andare a leggere, però se qualcuno lo desidera ha i riferimenti, perché questa è una forma mentis nostra di vecchi insegnanti. Io ho fatto scuola per tanti anni, per cui continuo a credere che qui ci sono delle maestre, lo sanno, 1, 2, 3, 4, ecco, una è qui, brava, prof, ecco. Io continuo a dire che 1, 2, 3, 4 serve come punti, perché i discorsi belli, emotivi, sì, poi io non riesco a portar via niente. Se mi danno dei riferimenti, ecco, magari poi vado a leggermeli. Non lo so se tutti ragionano così, ma comunque. Allora, visto che ne abbiamo quattro, conversazioni solo, quattro, allora oggi bisogna fare la prima. Dopo l'introduzione generale vediamo velocemente la prima. Ho visto che avete dato il titolo di conversazione, quindi vuol dire che poi, finito questa esposizione, penso, spero, sintetica e chiara, almeno quello, possiate, dobbiate parlare voi, perché la Lumen Gentium dice che il sensus fidei è di tutti, non è solo dei pastori, e i pastori hanno un compito specifico, ma grazie a Dio i doni dello Spirito sono dati a tutti, è Lui che decide, Quindi qui ci possono essere benissimo dei doni molto belli e molto ricchi. Ecco, quindi vogliamo lasciare spazio per la conversazione. Allora, vediamo il primo attraverso di conversazione. Dunque, abbiamo detto che il discepolo che vuol vivere uno stile di vita cristiana, chiamiamola seria, normale, cioè, ascolta prima di tutto la parola di Dio. Non si può non partire di lì. Ed è il documento che il Concilio ci ha donato, che si chiama Dei Verbum, no? In linguaggio tecnico. Ecco, è un documento breve, uno dei più breve, 21 numeri, mentre non so, Gaudium Spes 93, Lumen Gentium 68. Ecco, breve ma molto sintetico, e forse dicono che i competenti, da un punto di vista teologico, è più alto, più raffinato, è stato frutto di discussioni, adesso risparmio perché non è il caso e poi non c'è tempo, e quindi i documenti del Concilio non sono le conversazioni che possiamo senza offesa fare noi, sono frutto di studi, di preparazione, poi di discussione anche accesa. Qualcuno si è meravigliato quando legge la storia del Concilio che discutevano, ma è nemmeno male, la verità non è che giù dal cielo così già confezionata, è frutto della ricerca e del confronto anche vivace, acceso, e il risultato, allora, quel che conta poi l'approvazione finale, no? Che in genere i documenti sono stati scritti a grandissima maggioranza, lo so, cito quella liturgia, su 2000 c'era 4 contro su 2000, insomma, e compreso le Ferbo, ma l'ha firmato anche lui. E non ha firmato la dignità di umane, quella della realtà religiosa, ma quella della liturgia l'aveva firmato, quindi voglio dire, ed è bello questo, perché vuol dire che si fanno le cose in maniera seria, approfondita, non che la verità è verità, ma bisogna come nelle strade dei minerali, bisogna fare tutta l'opera di purificazione. Allora, possiamo dire che questo documento, ecco, si può subito rendere con un'affermazione che è citata letteralmente nel numero 25 ed è di San Gerolamo, quel grande biblista che è andato a tradurre la Bibbia dall'ebraico nella grotta di Betlemme. Quando si va in Terra Santa si fanno visitare che sia quella lì, sia un'altra, insomma. Comunque era a Gerusalemme, a Betlemme, proprio nella grotta, vissuto da monaco là. Lui ha un'affermazione tranchant, come dicono i francesi, no? Ignorare la scrittura e ignorare Cristo, punto e basta. Ecco, quindi vedete già subito che per poter parlare di Cristo Gesù, no? Figlio di Dio, fratello nostro, non si può anche lì andare a livelli così di sentimento, di altre forme, bisogna avere dei riferimenti storici. Abbiamo letto nel Vangelo di Natale, e ai tempi di Cesare Augusto, Quirinio, l'imperatore della Siria, la scrittura dà dei riferimenti storici estrinseci, questi sono della storia profana, nessuno discute su che ci fosse l'imperatore Augusto in quegli anni lì, adesso l'hanno più o meno, ma quindi bisogna conoscere la scrittura, altrimenti non si riesce a conoscere Cristo. È un'affermazione che è fatta proprio dal Concilio, e la mette in luce meglio di ogni altra parola l'assoluta esigenza di partire dalla fonte della Sacra Scrittura per poter parlare di fede cristiana, quindi di veri discepoli. Chi prescinde dal testo, dalla Bibbia, cioè dalla Scrittura, adesso poi vedremo cosa vuol dire, in che senso, non può così inventarsi i contenuti della fede. Vedremo anche che da una staffilata che aspetta ancora altre cose, come spesso e volentieri si sente anche da certe radio, ecco, che non nomino. Ecco, dunque, bisogna essere essenziali e stare, quello è parola di Dio, il resto. Questi i punti essenziali del testo conciliare, ripeto, non è lungo, quindi se può leggere bene, non è nemmeno complicato, un po' impegnativo, ma intanto, primo punto, quando il Concilio parla della parola di Dio si riferisce alla Bibbia non tanto come un libro scritto, ma innanzitutto, prima ancora, la divina rivelazione, che dice, numero due, è avvenuta con eventi e parole. Ecco, questo è un passaggio importantissimo, perché noi immediatamente, parlando di Bibbia, pensiamo al libro, ed è giusto, perché il libro è quello che è. Però non è semplice, ma bisogna farlo questo passaggio. Quello che conta è quello che dentro è narrato, che è avvenuto prima che fosse scritto. Questo è un punto essenziale. Ecco, quindi attenti a non far combaciare il contenuto con la forma, cioè la forma è quella di un libro, di un testo, è ovvio, però la rivelazione è avvenuta a livello storico, a livello di fatti, di una storia. È bello questo, perché anche, non so adesso se si usa ancora perché io sono vecchio, ma una volta dicevano, quei due lì hanno una storia, Avere una storia vuol dire mescolare delle vite, non è semplicemente un comunicare dei messaggi letterari, storici, religiosi. Dio nella Bibbia si comporta, non per nulla il riferimento sommo è quello dell'amore vostro degli sposi, Lo schema a cui si riferisce la storia di Dio con Israele è sempre in chiave coniugale, con tutte le vicende belle, brutte, tradimenti, ritorni. Israele è considerato la sposa, no? E Dio che aspetta, attende, dà spazio, fiducia, perdona, recupera. Questa è la storia di già al Vecchio Testamento, intendiamoci, Israele, poi ovviamente si concretizza in Cristo. Quindi è chiaro che il testo è il documento che racconta, ma non è che riesca a rendere l'evento del tutto. Provate voi sposi a raccontare bene bene la vostra storia, se, non so se ci riuscite. Sì, qualcosa certo, i dati, non, i giorni, i fatti, ma quello che avete vissuto, voglio un po' vedere. Non è perché non si voglia, perché è una dimensione che va oltre le parole, i testi. Questa idea di limitarsi al testo letterario non è quello il problema, quello è un documento che rende almeno in parte autentico, ma non riesce a dire tutto, tutto quello che si ha vissuto, ecco. Quindi eventi e parole, la rivelazione di Dio si è prima manifestata nei grandi avvenimenti, la chiamata d'Abramo, nella liberazione dall'Egitto, e poi l'ha poi messo per scritto, ma dopo, ecco, quindi non è che prima si scriva la storia dei fatti. Questa storia iniziata con Israele culmina in pienezza in Cristo, ecco, la pienezza della rivelazione non è più a livello di libro, ma a livello di persona. Cristo è figlio di Dio, abbiamo celebrato adesso Natale, figlio dell'uomo. Ah, faccio una piccola parentesi, visto che qui ci sono parecchie giustamente donne, ma ci sono anche tanti uomini, però che in genere cioè, la maggioranza è rovescio, ma bene. Non so se, se avete mai pensato che l'umanità ha concorso all'incarnazione del figlio di Dio, no? Di Cristo, che è figlio del Padre, ma si è fatto uomo. Si è fatto uomo come? Con la collaborazione dell'umanità, certo, perché per ricevere la carne umana ha dovuto... Ma chi gliel'ha data? Una donna, è solo una donna, non c'è il concorso maschile. Per cui chi ha collaborato all'incarnazione come umanità è la donna, che rappresenta anche la parte maschile in un certo modo, cioè l'umanità. Le donne poi sono state misconosciute. E notate che in un tempo in cui la donna non aveva manco i diritti paritari normali, che chiamiamoli, perché ai tempi di Maria si sa com'era la condizione della donna, come quella che adesso ancora nei paesi arabi, tanto per capirci, insomma, no? Eppure, questo è un aspetto bellissimo in Maria, che è madre a tutti gli effetti, in senso pieno, però senza concorso maschile, quindi vuol dire che l'umanità di Cristo, fisica, viene tutta solo dalla mamma. Insomma, sono aspetti, a mio modo di vedere, belli, interessanti, anche oggettivi, poi dunque questa storia che culmina in Cristo, ecco che dà tutto quello che deve dare, oltre il quale non vuole più da attendersi alcuna novità fino al ritorno di Cristo stesso, dice dei Verbum 4. Quindi è inutile stare lì a cervellarsi, a correre a destra e a sinistra, aspettarsi che cosa, quello che c'è necessario per la salvezza c'è già, punto e basta. L'unico evento, o mistero, come si dice nella vita cristiana, che deve compiersi alla conclusione storica, che verrà quando verrà. Che poi non so cosa possa interessarci, perché quello che conta è la nostra conclusione personale, questa sì. Quando a Cristo, parecchie volte i discepoli, lui parla sempre degli avvenimenti, degli ultimi giorni, no? Gli chiedono quando avverrà questo, dice, nessuno lo sa, lo sa solo il Padre, manco il figlio dell'uomo, cioè lui lo sapeva come figlio di Dio, ma cioè, non interessa. Invece c'è un interesse spasmodico, esasperato, anche proprio di questo, quando... Ma la storia della Chiesa, tutti i momenti, tutti i secoli hanno aspettato la conclusione. Poi non è arrivata, vabbè, si va avanti. Certo che avverrà, in qualche modo, c'è terra nuova, terra nuova, c'è scritto. Però non è quello che direttamente interessa e importa nella vita nuova. La vita nostra è quella dell'incontro personale, questo sì, ovvio. Quindi anche lì... questo testo è molto bello, perché dice, ma non perdete tempo o affannatevi per questa questione, perché quello che è già stato detto l'ha detto in Gesù, quindi quello che è necessario per la salvezza ce l'hanno tutti a disposizione se vogliono, poi io resto. Quindi, allora, questa rivelazione storica di fatti, di eventi, dove la troviamo documentata? Ecco, qui veniamo al testo biblico allora. Oggi noi troviamo questa rivelazione nella Sacra Scrittura, sia Vecchio sia Nuovo Testamento. Ma attenti, è un libro, lo si può leggere e interpretare come si vuole, se è lasciato alla libertà di ciascuno. Ecco, qui ho dei verbi molto forte, dice: queste scritture sono affidate alla Chiesa viva, cioè alla comunità ecclesiale, che piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone la parola. Ecco perché dicevo prima, non si può pensare al riferimento ai documenti di fede se non nella proclamata liturgia e nella comunità viva. Abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, no? Quei piccoli versetti. Ma quando l'hanno scritti, gli avvenimenti erano già avvenuti. Cioè, prima c'è la storia e poi c'è la documentazione. Non è che si vada alla documentazione. Ecco perché non si può, dicevo, leggere la scrittura come io posso leggere il Corano o i testi delle religioni orientali. Io posso leggere, non c'è niente di strano, di male, ma non è che con quello io do la mia vita, ispiro la mia vita a quei testi. Qualcuno a volte nell'euforia post-conciliare, c'è stato qualche momento in cui lo chiamano biblicismo, no? Quello di sì, leggere la Bibbia è stato un grosso passo avanti, che prima era molto ridotto quasi. Però se non si sta attenti, la storia è sempre a pendolo, no? Si va dalla direzione opposta, di trattare la Bibbia come appunto quei testi lì, limitandosi alla forma letteraria scritta e non a quello che invece contiene, ecco, come dimensione di vita. Ecco perché dice, e qui c'è un'affermazione forte, la Chiesa sempre venera le scritture come il corpo di Cristo, soprattutto nella liturgia se ne nutre come ad unica mensa. E questo è stato un passaggio forte, notevole. Notate che il Concilio Vaticano II viene dopo 3 secoli di polemica anti-luterana, protestante, dove effettivamente l'insistenza sulla scrittura, insiste molto, esiste in senso positivo, ha rischiato di provocare, come sempre, l'effetto opposto, di negare che questa era affidata però all'interpretazione viva della vita della Chiesa in ogni tempo. E allora, ecco che adesso il secondo ha riequilibrato le cose, no? Quindi ha insistito molto perché, ad esempio, nella liturgia si desse più ampio spazio, ma qui vecchi come me non ce n'è, ma qualcuno più o meno. Ecco, se ricordate, nella liturgia antica c'era una lettura sola, c'era due, cioè nella domenica ne hanno aggiunto una, insomma poi c'era molta ripetitività, invece adesso hanno ampliato, cioè c'è stato tutto uno sforzo per effettivamente valorizzarla. Però, ecco, nello stesso tempo stando attenti che non si riduca al discorso del libro, del contenuto. Allora sì che, questa è bella, questa affermazione forte soprattutto, quando dice la Chiesa si nutre del corpo di Cristo, l'Eucaristia, no? Tutti lo sappiamo. Però l'Eucaristia, la celebrazione, ha quei due momenti, la liturgia della parola, la liturgia strettamente eucaristica. Ecco perché dai Verbo 21 parla dell'unica mensa, c'è una mensa sola dove c'è dentro tutte e due le dimensioni, quindi unite, non una separata dall'altra. E anche lì bisogna stare attenti a non insistere troppo sulla distinzione. Certo che sono distinti i momenti, ma non so chi è, dicevo, della mia forza si ricorderà che gli uomini, con tutto rispetto, stavano fuori, aspettavano la fine della predica, poi entravano, no? Ecco, perché appunto la prima parte, poi era latino, puoi capire. Ecco, e si entrava a prendere, quando si entrava qualcuno. Comunque, ecco, per dire come effettivamente, adesso insomma un po' di passi avanti in questo senso si sono fatti per chi partecipa, adesso chi non partecipa. Allora, a conclusione, tutti i veri fedeli, chi vuole essere fedele appunto a quello che è l'indicazione della Chiesa, sono chiamati a nutrirsi di questa parola come sorgente pura e perenne di vita spirituale, soprattutto nella liturgia e nella lezione divina. Nella liturgia è quello che conosciamo, c'è letture, poi c'è quello che dovrebbe essere sempre una piccola spiegazione, chiamiamola, sì, aiuto a approfondire le letture stesse. È vero che una professoressa un po' acuta una volta mi diceva, quel celebrante lì è riuscito a passare indenne fra le letture bibliche. Cioè, ha parlato di altro, insomma, no? Potrebbe anche capitare a noi celebranti, no? Qualche volta, perché per sé la liturgia prevede che si commentino le letture, adesso poi si possono fare tutte e tre, una, due, un versetto solo, basta, avanza a volte, ma a passare indenni va proprio dire, insomma, là. Un parroco della mia diocesi di Alba negli ultimissimi tempi, è un bel tipo, a me ha detto oggi niente Vangelo, niente, parliamo delle nostre cose. Non so che cose fossero, ma comunque poi gli ho chiesto, gli ho detto, ma è vero che hai detto quello? Ah sì sì, perché la domenica lì avevo del resto, vabbè, dico, insomma, non è proprio consono all'impostazione, ecco, liturgica, ecco. A parte la battuta, cioè, voglio dire, ecco, due forme, ci sono tanti modi di leggere la scrittura, ognuno ha il diritto e il dovere, direi, siamo in grado, grazie a Dio, di leggerla anche personalmente, in gruppi, da soli, eccetera. Però c'è due modi princeps. Primo, la liturgia, va bene, quello già, ma anche la Lectio Divina. Ecco, Lectio Divina si intende, bisogna fare un incontro su questo, ma comunque è un modo di preghiera non liturgica, ma extra parallela alla liturgia, in cui si prende un brano della scrittura, no? Tutti vanno bene perché la scrittura è tutta parola di Dio, ecco, e lì sopra ci si procede in un certo modo, cioè c'è una traccia di di riflessione. E Papa Ratzinger, Benedetto XVI, ha un testo dei Verbum Domini, su cui proprio insiste su questo aspetto e dà anche le direttive, no? C'è la lettura, poi c'è la piccola spiegazione del testo, perché bisogna sempre precisare. Poi c'è da chiedersi che cosa dice a me, cosa dice in sé il testo, cosa dice a me oggi, come possiamo rispondere. È una forma di preghiera che chiaramente non è liturgica in senso stretto, ma è una forma di preghiera molto seria, perché è una meditazione in fondo, no? E insieme è un ascolto e una risposta. Ecco, quelle sono le indicazioni che ci dà questo testo a livelli di punti essenziali. Poi ovviamente ci sono tante altre cose, ma ecco. Io lascerei lì un momento, perché credo che valga la pena, siccome abbiamo detto che è una conversazione si fa a più voci. Ecco, intanto non so se avete a mano lo schema, no? Ecco, quello è molto importante, perché al di là di quello che potrò dire io o altro, ecco, avere quei punti lì è importante per il fatto che si sponda a leggere con calma, approfondire, ampliare, perché io credo che serva proprio per questo, no? Sia un invito a continuare nella riflessione.